La Bibbia è veramente affidabile? Contiene veramente la verità ispirata da Dio? E prima della mia conversione io ho fatto una lunga serie di ricerche. La mia domanda era: contiene veramente questo libro degli errori? È stata veramente manomessa, riscritta, adattata in tanti ambiti? E le mie prime ricerche andarono tutte in quella direzione. E a un certo punto, dopo diverso tempo, mi sono chiesto, trovando sempre delle risposte, dei riscontri, mi sono fatto una domanda: cosa me ne faccio di tutta questa verità che ho scoperto? Mi sono accorto che avevo un gran quantitativo di informazioni reali e che avevano un riscontro, ma più che altro era che io già ci credevo. In più di 20 anni di vita cristiana ho incontrato molte persone che, quando parli del Signore, della Bibbia, contestano l'affidabilità della Scrittura, ma nessuna di esse ha mai fornito dei dati concreti per supportare le sue tesi. E nessuna di esse ha mai accettato l'invito ad indagare, sebbene molti di essi avessero espresso il desiderio di farlo. Tutti hanno trovato qualche scusa per non affrontare più l'argomento. Continuano magari ancora oggi a deridere il fatto che si creda a un libro antico, ma nessuna ha voluto mai più tornare seriamente sull'argomento. Perché? Forse che davvero non si può conoscere questa verità? È veramente una mancanza di tempo o qualsiasi altra scusa che manca a queste persone? La mia speranza è sempre stata quella di poter dimostrare loro l'evidenza dei fatti, perché pensavo che quella evidenza avrebbe portato le persone a credere. E sebbene io non ne ho mai avuto la possibilità, in realtà questo ragionamento era sbagliato. La fede non nasce per una sorta di equazione matematica. La fede nasce in quanto scatta nel cuore dell'uomo qualcosa di soprannaturale, ma al tempo stesso nasce dove un cuore si arrende davanti alle verità. Se il cuore è disposto a pentirsi o meno. E che questa sia la verità lo dimostrano proprio i fatti descritti nei Vangeli. Il più grande e inimitabile fornitore di evidenze sulla verità è stato il Signore Gesù. Quante persone si sono realmente arrese a queste evidenze? Poche, in proporzione al numero e alla grandezza dei segni che Gesù dava. Se vogliamo, è proprio in Gesù la dimostrazione che la fede non nasce sotto questa logica. Perché di fronte a moltiplicazioni di pani, guarigioni, esorcismi vari, resurrezioni di morti, molti hanno continuato nella loro vita, anzi, in un certo modo, hanno indurito il loro cuore e si sono opposti a Cristo? La realtà del rifiuto a Gesù non si basava perché Gesù avesse qualcosa di sbagliato, o se le sue azioni erano errate, o se il suo insegnamento conteneva qualcosa che era criticabile. Le sue parole infatti non erano sbagliate. Il rifiuto non dipendeva da un punto di vista vero. Non era possibile nemmeno giustificare il rifiuto sulla base delle inadempienze di Cristo alla Scrittura. Su che base perciò poggiava l'opposizione a Gesù? Quali erano le ragioni, se mai ve ne fossero, per le quali Israele non riconobbe in Gesù il Cristo promesso? Com'era possibile che gli ebrei non riconoscessero e non lo riconoscono ancora adesso, e per estensione il mondo intero, Gesù come il Cristo? I religiosi usavano le loro critiche per giustificare o supportare le loro crescenti opposizioni. Il loro costante atteggiamento era di scovare in Gesù un appiglio, un qualcosa, per poterlo screditare pubblicamente. Durante il ministero, se da un lato cresceva l'opposizione dei religiosi, il popolo invece maturava delle convinzioni diverse, il che poteva generare grande confusione in Israele. I religiosi infatti apparivano giusti alla gente, apparivano come uomini di Dio, che si dedicavano alle cose di Dio. Ma Gesù li vedeva per quello che erano veramente. Più volte li troviamo descritti nei Vangeli come ipocriti, razza di vipere, come sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni di ossa di morte e di ogni immondizia. Gesù li definisce pieni di ipocrisia e di iniquità, e che fuori sembravano giusti alla gente. Nel passo di oggi Gesù li apostrofa, che abbiamo appena letto, li apostrofa più volte con termini che non dava spazio a dubbi di interpretazione. Li definisce malvagi, generazione malvagia, gente dall'animo cattivo per natura. Li definisce non solo malvagi, ma adulteri. Il rapporto di Dio, infatti, viene spesso paragonato a un matrimonio nel quale la sposa non rimane fedele al patto, si dà a altri, si comporta come una prostituta. Il passo di oggi ci mostra che Gesù non fu rifiutato per mancanza di prove o di evidenze dei fatti. Non fu rifiutato neanche perché fu dimostrata qualche incoerenza con la scrittura. Le ragioni del rifiuto si trovano esclusivamente nel cuore dell'uomo. Le ragioni del rifiuto si trovano nel cuore di coloro che vogliono rimanere impenitenti di fronte a Cristo. Cioè in un cuore che non si piega e che resiste a qualsiasi cosa. Resiste di fronte all'evidenza, alla verità, a qualsiasi cosa, pur di non cedere, di piegare le proprie ginocchia e riconoscere Cristo come Salvatore e Signore. Il passo di oggi ci evidenzia 5 caratteristiche di un cuore che rifiuta Cristo. Ci mostrerà la follia di un cuore impenitente che nega 5 cose: la verità, l'azione dello Spirito, la resurrezione di Cristo, la giustizia di Dio e la volontà di Dio. Matteo dispone il suo Vangelo secondo una propria logica. Abbiamo visto gli inizi, i primi insegnamenti sul Sermone sul Monte, che la dimostrazione che Gesù era il re promesso, e poi dal capitolo 10 inizia una fase dove incomincia a chiamare gli apostoli, e da quel punto in poi inizia un insegnamento specifico indirizzato soprattutto a loro sull'opera che essi avrebbero dovuto affrontare e quali conseguenze avrebbero trovato. Gesù li aveva messi sull'avviso. Infatti, nell'adempiere a questo mandato, non avrebbero avuto vita facile. Matteo 10:16 dice: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi». Chi sarebbero stati questi lupi? Un mondo perverso? Il mondo pagano fuori Israele? La storia dei Vangeli e in Atti vede per lo più lupi, coloro che apparivano come persone giuste, religiose, che avevano un'apparenza da pecore. Coloro che per etnia, per primi, facevano parte del popolo di Dio. Pur avendo le sembianze di pecora, la loro vera identità rimaneva nascosta agli occhi delle persone. Nella vita normale, infatti, sarebbe stato impossibile all'occhio della gente saperli distinguere. C'è solo una situazione nella quale essi possono venire allo scoperto, quando si trovano esposti di fronte alla verità. La loro reazione avrebbe messo a nudo la loro vera identità. E il contesto del passo di oggi ce lo dimostra. Come abbiamo letto al versetto 22, il contesto ci dice che allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì in modo che il muto parlava e vedeva. La situazione che abbiamo qua di fronte non è una situazione nuova, è l'ennesimo miracolo operato nel corso del suo ministero. Già in Matteo 4, versetto 23, Matteo aveva riassunto la grande quantità di segni che il Signore Gesù faceva. Dice che insegnando nelle loro sinagoghe e predicando il Vangelo del Regno, guariva ogni malattia e ogni infermità tra il popolo. Questo indemoniato, che compare al capitolo 12, racchiudeva in sé un problema di possessione sia demoniaca che sia di salute fisica. Per certi versi era un concentrato di problemi, ma la cosa, per quanto il caso potesse apparire disperato, non è una cosa impossibile per il Figlio di Dio. Non c'era infatti malattia o possessione, seppure combinate insieme, a poter resistere a colui che ha creato ogni cosa. Gesù lo guarisce e lo ristabilisce perfettamente sotto gli occhi di tutti. Sano da un punto di vista medico, vedeva e parlava, sano da un punto di vista spirituale della propria anima, libero, liberato dal demonio che lo teneva prigioniero. Questo miracolo poteva essere un ennesimo motivo di gioia e di resa nei confronti della grandezza del di Cristo. Infatti al versetto 23 dice che tutta la folla stupiva e diceva: non è questi il figlio di Davide? La conclusione della folla era infatti corretta. Colui che era in grado di fare un tale miracolo non poteva che essere il figlio di Davide, tanto atteso, il Messia. Era scritto che lo avrebbe fatto e si stava realizzando sotto i loro occhi. Ma come sempre dobbiamo ribadire che i miracoli non generano fede. Come nella guarigione della mano del paralitico, sempre nel capitolo 12, la reazione dei lupi non si fece attendere. Non potendolo accusare di nulla riguardo alla loro presunta trasgressione del sabato, incominciarono a complottare sull'eliminarlo. Gesù inizia a essere un personaggio scomodo per questa gente, perché la gente incomincia a vederlo per quello che era realmente. Infatti, andando avanti nella storia, si arriverà al massimo quando Gesù entra in Gerusalemme come re e la gente griderà: benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. E i farisei rispondono dicendo: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ma egli rispose: vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno. Giovanni 12:19 dice che vedendo l'ingresso trionfale di Gesù, i farisei dicevano tra loro: vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro. Di fronte alla verità, il lupo reagisce. Un lupo non può permettersi di perdere il suo cibo. Lo difenderà con tutto se stesso, costi quel che costi. Questo contesto evidenzia semplicemente, mette in luce quello che era nascosto nel cuore di queste persone, quello che invece rimaneva nascosto agli occhi della gente. Ma non per Gesù. Gesù conosceva perfettamente chi gli stava di fronte. Non si stavano opponendo alla sua persona o al suo ministero in quanto tale. Si stavano opponendo a chi egli era veramente. Si stavano opponendo a Dio. Stavano mostrando la realtà di un cuore impenitente. E un cuore impenitente mostra tutta la sua ostinatezza a non cedere di fronte alla opera di Dio. E perciò vediamo che per primo il cuore impenitente rifiuta la verità. Al versetto 24 i farisei reagiscono a questo miracolo con questa affermazione: ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse loro: ogni regno diviso contro se stesso va in rovina e ogni città o casa divisa contro se stessa non potrà reggere. Se Satana scaccia Satana, egli diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi li scaccia nei vostri figli? Per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Allora soltanto gli saccheggerà la casa. Chi non è con me è contro di me, chi non raccoglie con me disperde. I farisei odono le parole della gente dire: non è questo il figlio di Davide? E questa frase è la miccia che dà inizio all'incendio di queste persone. Tutti avevano compreso che la guarigione del cieco indemoniato non era un fatto casuale, non era avvenuto nemmeno per la capacità di un medico o di una medicina. La loro domanda, non è questo il figlio di Davide, non è una domanda volta a capire l'identità di Gesù. L'evidenza era sotto gli occhi di tutti. Se vogliamo, è una domanda retorica alla quale non doveva seguire alcuna risposta. Solo il figlio di Davide avrebbe potuto fare quello che avevano visto e che non avevano dubbio che era successo. Ma i farisei in un certo modo risposero. Motivati dall'invidia di ciò che avevano sentito, danno una risposta. È una risposta silenziosa che rimane confinata nel loro cuore, ma al tempo stesso urlante la propria follia. Dissero: costui non scaccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Questa risposta, se vogliamo, è stupida, è folle, nega l'evidenza dei fatti. Potrebbe essere perfino comica se non che per questo seme di follia non avesse portato alla morte Gesù. Non è un'accusa che ha una fondatezza su qualcosa di sbagliato in Cristo. Tant'è che non la esprimono pubblicamente. Rimane silenziosa, confinata nel loro cuore. Preferiscono con questa frase negare l'evidenza e andare contro la logica. Del resto, per quanto stupida fosse questa frase, era meglio della realtà per loro. Se avessero ammesso la realtà, la loro posizione era minacciata. La gente non poté sentire questa risposta, ma il figlio di Davide sì. Un miracolo che è ancora più grande del miracolo della guarigione. Matteo scrive: Gesù, conoscendo i loro pensieri. Gesù sapeva chi gli stava di fronte, li conosceva non perché fosse informato sul loro conto, ma conosceva i loro pensieri, nulla gli è nascosto. In Giovanni capitolo 2 ci viene detto che Gesù conosceva tutti e non aveva bisogno della testimonianza sull'uomo perché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. Sempre in Giovanni capitolo 6, anche quando Gesù scelse Giuda, dice che non ho scelto io voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Ed egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, perché questi, uno dei dodici, stava per tradirlo. Gesù smascherò pubblicamente la loro assurda accusa e fece tre domande per metterli all'angolo. Gesù vuole dimostrare con queste domande l'impietà e la follia evidente di questa accusa. Se Satana scaccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E poi Gesù chiede loro: ma se io scaccio i demoni con l'aiuto di Belzebù, con l'aiuto di chi? Lo stanno facendo i vostri figli o lo hanno fatto ancora prima altri? Come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rubargli la sua roba se prima non lega l'uomo forte? Il regno di Satana, infatti, sarebbe giunto alla fine se era in lotta contro se stesso. Con queste domande Gesù li sfida a chiedersi perché non si sono posti la stessa cosa sui loro figli che facevano lo stesso tipo di miracoli. Perché, come dice Gesù, con la terza domanda, perché non, ed è una dimostrazione della grandezza e della propria autorità e supremazia del proprio potere sul regno delle tenebre. Con la logica Gesù demolisce la loro stupida accusa e al tempo stesso afferma una verità incontestabile. Ma se io faccio quello che faccio, al versetto 28, ma se con l'aiuto dello Spirito di Dio che io scaccio i demoni, è dunque giunto fino a voi il regno di Dio. La guarigione dell'indemoniato muto e cieco non era opera di Gesù come uomo, era attraverso l'aiuto e l'opera dello Spirito di Dio che Gesù aveva operato. Giovanni 5,36 dice che Gesù dice di se stesso che le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Giovanni 10,38 dice che se non credete a me, credete alle mie opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Le opere parlavano che lo Spirito di Dio stava agendo, e se stava agendo, allora il regno era giunto. Questa era l'evidenza dei fatti, la verità sotto gli occhi di tutti. Ma nella loro negazione i farisei dimostravano più cecità e malvagità del cieco indemoniato. Seppure ricoperti da una rispettabile apparenza, la realtà dei loro cuori evidenziava l'abisso delle tenebre nei quali i loro spiriti erano confinati. E Gesù fa poi un potente monito: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Praticamente, o siete con Gesù o siete contro Gesù. Non esiste una posizione intermedia, non c'è una terza via. Molte volte le persone dicono: sì, credo nel Signore Gesù, ma non ci sono ma o però. Se ci sono, in un certo modo sei contro di Lui. Il falso rispetto che i farisei portavano a Gesù chiamandolo maestro ingannava la gente, ma non Cristo. Gesù dice che chi non raccoglie con me disperde. I farisei non stavano raccogliendo i suoi insegnamenti, li stavano disperdendo, buttando via, gettandoli come una cosa senza valore, ritenuti non valide o comunque subordinati ai loro propri interessi. Chi non raccoglie con me disperde. Pensate, fratelli, basta non raccogliere quello che Gesù dà e semplicemente siamo contro di Lui. Colui che non appartiene a Dio è suo nemico, e chi non è suo figlio per mezzo di Cristo è un ribelle. Sono due le relazioni possibili con Gesù: o con Lui o contro di Lui. Non serve a nulla un falso rispetto, una considerazione che lo vede come un bravo maestro o qualcos'altro. Si è comunque contro di Lui. Il cuore dell'uomo o si arrende a Gesù o rimane ostile a Lui. Se non raccoglie la verità, la disperderà e la butterà via. Un cuore impenitente, anche se rimane colpito dall'evidenza, cercherà di resistere in tutte le maniere. Quante volte ci siamo trovati di fronte a persone che hanno tentennato di fronte alla verità? Sono state messe di fronte all'evidenza dell'opera di Dio, ma poi in un certo modo hanno resistito e non hanno piegato le ginocchia al Salvatore. Hanno preferito in qualche modo trovare più plausibile una menzogna, come nel caso dei farisei, che la verità. Anziché andare a Cristo, sono andate contro di Lui. Anziché raccogliere, hanno disperso la verità e le proprie vite nel mondo. Sebbene vedano con i propri occhi qualcosa, si oppongono in maniera disperata. Resistono e per resistere dovranno convincere per primi loro stessi. E questo ci porta al secondo punto, che il cuore impenitente resiste all'azione dello Spirito. Al versetto 31 Gesù dice: perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Perciò vi dico. Gesù avvisa coloro che lo stavano accusando silenziosamente di quale fosse la gravità di quel pensiero. Ogni peccato o bestemmia sarà perdonata agli uomini, Gesù ha persino perdonato gli uomini che lo stavano inchionando alla croce, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. Cosa si intende per bestemmia contro lo Spirito? La bestemmia contro lo Spirito è il rifiuto a non voler credere in Cristo. Sebbene una certa luce possa illuminare il cuore di queste persone, la loro volontà è quella di rimanere impenitenti e quella di negare la verità. Questi cuori cercheranno qualsiasi scusa per non volere credere. E come abbiamo visto, possono arrivare anche alla follia di affermazioni, come è per l'aiuto di Belzebù che Gesù fa questo. Si aggrappano ad ogni appiglio affinché le proprie ginocchia non si pieghino. Va detto anche che al tempo stesso, soprattutto nella vita di Gesù, che per molti ci volle del tempo per arrivare alla fede. Per molti fu difficile avere chiaro in mente chi fosse realmente Gesù. La bestemmia contro lo Spirito è il rifiuto assoluto e duraturo di credere. Anziché pentirsi, questi cuori diventano via via più duri, più ostinati. E la volontà a rifiutare Gesù, nonostante le evidenze, per le implicazioni che questo comporterebbe. In pratica, questi cuori dicono: se ammetto a me stesso che questa è la verità, la mia vita non sarà più la stessa. Sebbene non vi sia la piena comprensione del senso di perdere la propria vita, si ha la convinzione che ciò avverrà in qualche modo. Questi cuori dicono: se accetto Cristo, io perderò tutto ciò che mi dava piacere in questa vita. Sono una sorta di Eva che nel giardino dell'Eden osservano l'albero e dicono che era buono per nutrirsi, l'albero che conteneva il frutto proibito, che era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che era desiderabile. Giovanni 3,19 dice che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. I farisei, con il loro rifiuto, si stavano scavando la fossa con le loro mani. Al versetto 32 Gesù dice che a chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Puoi parlare contro Gesù come Figlio dell'uomo, ma non puoi parlare contro l'opera dello Spirito Santo. La bestemmia contro lo Spirito Santo viene messa in pratica da tutti coloro che hanno compreso perfettamente l'opera di Cristo, ma rimangono ribelli. L'autore di Ebrei scrive il pericolo di queste persone. Ebrei capitolo 6, versetto 4 dice che quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro, e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. Chi arriva a comprendere la verità, ma decide di opporsi ad essa, usando perfino vane affermazioni, mette in atto una bestemmia contro lo Spirito. Non sono magari parole offensive, così come siamo abituati a sentire, ma il rifiuto della verità e la mancanza di sottomissione diventano un'evidente offesa imperdonabile all'azione che lo Spirito pratica nei loro cuori. Gesù dice che quando verrà il Consolatore convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Questi cuori comprendono perfettamente, non hanno più scuse, ma cercano e trovano una qualche scappatoia. E le parole che escono dalla loro bocca dimostreranno la verità di questi cuori impenitenti. Gesù dice: o fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dir cose buone essendo malvagi? Poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. La sorda insinuazione dei farisei è il frutto che dimostrava quale albero fossero. Un albero malvagio li definisce Gesù, un fico secco. Quello che usciva dalla loro bocca era ciò che traboccava dai loro cuori. Le loro affermazioni erano malvagie ed erano la più limpida dimostrazione di quale fosse la realtà del rifiuto nei confronti di Gesù. Le loro parole mettevano in luce la realtà del loro cuore. Ed è una realtà anche riscontrabile oggi nella vita di tutti i giorni per noi. Per Gesù non esiste scusa per quello che ho detto, ma sai, dai, non lo pensavo. Quello che hai detto è veramente quello che hai nel cuore. Forse sei pentito per averlo detto e così sei smascherato per ciò che sei, ma Gesù dice che quello che esce dalla bocca è quello che abbiamo realmente nel cuore. Al versetto 36 Gesù dice: io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detto gli uomini renderanno conto del giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Dio giudicherà le parole che vengono dette. Le parole rendono manifesto, come detto, la realtà del cuore. Ogni singola parola. Dovremmo rendere conto di ogni parola oziosa, non solo i farisei, ma anche noi. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. La bocca è lo specchio dell'anima. Rispecchia un cuore impenitente da uno invece che si è arreso al Salvatore. La nostra bocca mostra la realtà anche della nostra conversione. Di che cosa amo più spesso parlare? Quali sono gli argomenti che tratto? Quali parole escono dalla mia bocca di fronte a certe situazioni? Le parole che escono dalla mia bocca sono buone o malvagie? Le parole che escono dalla bocca rispecchiano se un cuore è stato rigenerato dallo Spirito. Le parole che escono da un cuore penitente vanno contro lo spirito della verità. Ma poi vediamo che un cuore impenitente rifiuta la resurrezione di Cristo. Allora gli scribi e i farisei presero a dirgli: maestro, noi vorremmo vederti fare un segno. E il termine maestro suona ancora una volta come derisorio, canzonatorio. Non accettavano le sue parole, perché lo chiamano ancora maestro? E la dimensione della richiesta dimostra quanto la richiesta fosse assurda. Non era una richiesta di chiarimenti come gli apostoli fecero in Luca 17,5 quando dice: Signore, aumentaci la fede. Il passo parallelo in Luca 11, capitolo 16, dice che per metterlo alla prova gli chiedevano un segno dal cielo. Non erano sufficienti la guarigione della mano nella sinagoga o dell'indemoniato muto e cieco? Non erano sufficienti gli innumerevoli miracoli compiuti in tutta la Galilea? Adesso chiedevano qualcosa di ancora più grande, un evento di proporzioni colossali, un segno dal cielo. Dov'è il limite tra una giusta richiesta e invece una provocazione? E queste richieste sono, i Vangeli ancora una volta sono pieni. Nemmeno alla croce ebbero un briciolo di pietà verso la sua sofferenza. Matteo 27,40 dice: se tu sei figlio di Dio, scendi giù dalla croce. Così pure i capi dei sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Beffa, provocazione. Il cuore impenitente all'arroganza di dire a Dio cosa deve fare per poter credere. ma la realtà è che la richiesta, qualora si fosse realizzata, non avrebbe portato alla fede. Ma in un certo senso Gesù acconsentirà a questa richiesta. I farisei avranno un segno di più grande di quanto potessero immaginare. Al versetto 39 Gesù rispose loro: «Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti». I farisei avranno il loro segno. Il figlio dell'uomo starà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra per poi risorgere. La resurrezione sarà il più grande e inequivocabile segno per questi uomini. Gesù, in un certo modo, è sceso dalla croce, non nel modo che desideravano i farisei. La sua resurrezione però è il più grande segno che si potesse dare. Ma nonostante ciò gli ebrei non crederanno. Nonostante tutte le evidenze che si possono fare, non si arrenderanno. Il loro cuore rimarrà duro, impenitente. La fede non si crea attraverso segni, per portentosi che essi siano. E Gesù lo dimostra attraverso 2 precedenti che troviamo in questi passi. I niniviti compariranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è più che Giona. La regina del mezzogiorno comparirà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, perché ella venne dall'estremità della terra per udire la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui c'è più che Salomone. Gesù cita degli stranieri per dimostrare che ebbero fede senza alcun tipo di segno. I niniviti, un popolo malvagio, credette a Giona non perché lo videro arrivare sulla spiaggia sputato da un pesce. Giona non usa neanche, durante la sua predicazione, riferire questo episodio. La regina di Saba non andò da Salomone per rimanere incantata da ciò che era, ma era attratta dalla sua sapienza ispirata e richiesta da Dio. Gesù dice: ecco, qui c'è più che Giona, ecco, qui c'è più che Salomone. Per quanto la storia del profeta fosse straordinaria e la grandezza del re Salomone inimitabile, i farisei si sarebbero trovati di fronte a qualcosa di smisuratamente più grande. La resurrezione è il segno più grande che gli ebrei possano ricevere. Ma non basterà. Un cuore deciso a non credere non cederà a nessuna evidenza. Cercherà sempre qualche giustificazione. In Matteo, capitolo 28, ci viene descritto che i capi religiosi, di fronte alla resurrezione di Cristo, arrivarono a corrompere persino i soldati e spargere la menzogna dicendo che i discepoli avevano rubato il corpo. Per negare la resurrezione, un cuore impenitente rifiuta qualsiasi evidenza. Ma un cuore impenitente rifiuta anche la giustizia di Dio. Al versetto 43 dice: «Quando lo spirito immondo esce da un uomo, si aggira per luoghi aridi cercando riposo e non lo trova. Allora dice: ritornerò nella mia casa da dove sono uscito, e quando ci arriva la trova vuota, spazzata e adorna. Allora vai, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, i quali, entrati, vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così verrà anche a questa malvagia generazione». Questa parabola non si riferisce ad un esorcismo o a un fatto personale di qualcuno. Si riferisce alla storia di Israele. La storia di Israele è una storia di infedeltà spirituale. Non eliminando completamente le popolazioni della terra promessa, la spiritualità di questi popoli portò la nazione a decadere sempre di più. Che fossero giudici prima o re, con l'invio di numerosi profeti, nessuna riforma spirituale riuscì nell'intento di ripulire il paese dal politeismo. Finché non si arrivò altro che alla giustizia di Dio che facesse il suo corso. Così, a causa del suo continuo adulterio, la nazione cadde sotto il giudizio di Dio per mano degli Assiri e prima e dei Babilonesi poi. Al ritorno della cattività però ci fu un cambiamento. Non ci fu più spazio per l'idolatria. Una situazione che rimase ai tempi di Gesù e che dura tuttora oggi. Dalla riforma operata con Esdra e Neemia, Israele adottò un radicale e profondo piano spirituale. Allontanarono gli idoli che avevano portato Israele a cadere e subire la giusta ira di Dio. Israele, in un certo modo, ripulì il proprio paese. Dio avrebbe avuto l'onore che meritava. Una riforma partita con le migliori intenzioni, ma che col tempo si trasformò in un rigido protocollo. I religiosi, infatti, incominciavano a pretendere che Dio li premiasse per la loro presunta giustizia. La realtà è che avevano semplicemente sostituito i loro idoli, non più Baal, Moloch, qualche dio egizio, ma se stessi. Il loro desiderio era essere ammirati dalla gente per la loro presunta dedizione a Dio. Erano diventati gli idoli di se stessi. Si era realizzato quello che Gesù aveva pronunciato nella parabola. Quando lo spirito immondo era uscito, la casa era stata spazzata, vuotata, pulita, adorna. Ma i sette spiriti dimostrano che l'attacco sarebbe stato ancora più grande e vincente, così da rendere l'ultima condizione peggiore di quella di prima. Quando Gesù venne, non si trovò di fronte a un popolo a cui era facile dimostrare la propria condizione di peccato. Fieri della loro presunta spiritualità, non sentivano i richiami al ravvedimento operati da Giovanni Battista prima e da Gesù poi. I farisei non si consideravano peccatori, confidavano nella propria giustizia, nelle loro opere. Gesù dice che non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Gesù avrebbe ulteriormente ripulito la casa scacciando gli spiriti immondi, ma il cuore di Israele si sarebbe via via fatto ancora più duro. L'influenza malvagia di Satana avrebbe scatenato una resistenza sempre più tenace. Illudendo i religiosi di onorare Dio attraverso il rispetto di un infinito numero di regole, Satana aveva reso i cuori di quella generazione più schiavi di quando avevano subito l'influenza pagani degli altri popoli. Così avverrà anche a questa malvagia generazione. Il pericolo che un cuore impenitente corre di fronte al rifiuto a credere è quello che può trovare una sua personale giustizia, una sua personale soluzione. Qualcuno potrebbe riconoscere le cose sbagliate della propria esistenza. Si potrebbe accontentare di pulire o spazzare parti del suo cuore, di operare una qualche riforma di etica morale, di vivere una vita da persona per bene, ma non cederà mai alla giustizia di Dio, si ribellerà in qualche modo alla sua grandezza. E questo ci porta all'ultimo punto nel quale un cuore impenitente rifiuta di fare la volontà di Dio. Al versetto 46 leggiamo che mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. In questa ultima parte Matteo riporta un episodio alquanto singolare. Vede coinvolta la famiglia terrena del Signore. Perché inserire questo episodio in un contesto crescente di opposizione? Che rapporti aveva Gesù con la sua famiglia durante il suo ministero? Quello che intendo dire è: qual era il pensiero dei suoi riguardo alla vera identità di Gesù? Erano consapevoli di chi fosse realmente? Come si dovevano relazionare nei suoi confronti? Sappiamo che nella prima chiesa Giacomo, uno dei fratelli, fu capo della chiesa di Gerusalemme, dimostrando così che egli era una persona convertita. Ma prima, quando era in vita, come si relazionavano con lui? Giovanni, capitolo 7, dice che neppure i suoi fratelli credevano in lui. Non sappiamo quando si convertirono esattamente. Anche per loro la considerazione di ciò che fosse realmente era tutto una sorta di lavoro in corso. In un certo momento, forse presi dalla preoccupazione della crescente opposizione verso di lui, cercano di fermarlo, di proteggerlo da queste minacce, addirittura di limitarlo o di giustificarlo. Marco, capitolo 3, dal versetto 20, ci dice che quando Gesù entrò in una casa e la folla si radunò di nuovo, così che egli e i suoi non potevano neppure mangiare. I suoi parenti, udito ciò, vennero per prenderlo perché dicevano: è fuori di sé. Pensate qual era il pensiero di questi uomini molto vicini in maniera terrena a Gesù. Anche Pietro voleva fermare Gesù. Anche lui per amore non comprese cosa Gesù doveva fare. Matteo 16, 22, quando Pietro si sente dire che Gesù avrebbe dovuto morire, Pietro dice: Dio non voglia, Signore, questo non ti avverrà mai. E il passo di oggi va in quella direzione. Mentre Gesù, al versetto 46, parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, cercavano di parlargli. E uno gli disse: tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di parlarti. Nonostante Gesù stesse insegnando, che stava parlando alle folle, sono i suoi che cercano di fermarlo e cercano di parlare a lui. Non aspettano che Gesù abbia finito. Vogliono in un certo modo che interrompa quello che stava facendo. Ritengono che le loro parole siano più urgenti e importanti di ciò che Gesù stava dicendo in quell'occasione. Ma Gesù rispose a colui che gli parlava: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Estendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. Con questo non voleva disconoscere i suoi, non era una mancanza di rispetto, non stava prendendo le distanze da loro. Meglio, li stava semplicemente relegando al posto che gli competeva. La replica di Gesù ha un'importanza incredibile. Matteo non registra cosa Gesù stava insegnando alle folle, ma Matteo si dà più pena di raccontare e dà più importanza cosa da dire Gesù a sua madre e ai suoi fratelli. Chissà se Gesù stava insegnando la differenza che c'è tra un vero discepolo e un falso. Sicuramente gli episodi che vanno da Matteo 10 sono molto istruttivi per i 12. Serviranno soprattutto per coloro che dovranno affrontare la difficile missione di evangelizzazione, nella quale, come detto in precedenza, avrebbero dovuto fare i conti con persone che avevano l'apparenza della pietà. Gesù, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli. La vera parentela con Gesù non è un legame spirituale, è un legame spirituale. Al versetto 50 dice: poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che nei cieli, mio fratello, sorella e madre. Gesù stava indicando il vero rapporto che si ha con lui. Non è un legame di sangue, non è un di nazione, neanche di chiesa, non è nemmeno una confessione o un battesimo. Il reale rapporto con Gesù si fonda sul mettere in pratica la volontà del Padre suo. Significa obbedienza. E Gesù ha un grave rimprovero. In Luca 6,46: perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Ricordi la parabola delle due case? Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi assomiglia. Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era costruita bene. Una vita spesa a fare la volontà di Dio dimostra la realtà del cuore di un uomo. La bocca può dire quello che vuoi, ma la realtà dei fatti parla molto di più. Un cuore impenitente non si piegherà alla volontà di Dio, non la ricerca e non la desidera, anzi vi si ribella. Puoi essere vicino a Gesù come sua madre e i suoi fratelli, ma in quel momento non stavano facendo la sua volontà. Puoi essere anche in una chiesa, ma stai facendo la volontà del Padre? Un cuore impenitente sa che la volontà ha un costo e un costo alto. Un cuore impenitente si ritira da questa volontà, ma un cuore ravveduto si fida del suo Salvatore, riconosce il prezzo della sua salvezza e in risposta il suo cuore è conquistato dalle parole di Gesù e desidera avere comunione con Lui. Giovanni 14:21 dice: «Chi ha i miei comandamenti li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a Lui». Ecco la vera lotta che un cuore combatte contro Dio. Non si vuole piegare alla sua volontà, vuole semplicemente seguire se stesso. Va dove desidera il tuo cuore, un titolo poetico, ma in contrasto con la verità. Un cuore impenitente non desidera piegarsi alla volontà di Dio. Perciò sarà fortemente motivato a trovare qualsiasi scusa per giustificare se stesso davanti a se stesso e agli altri. La follia di un cuore impenitente negherà, come abbiamo visto, la verità, negherà l'azione dello Spirito, la resurrezione di Cristo, la giustizia di Dio, la volontà di Dio. Come detto in precedenza, ho parlato con tante persone nella mia vita che contestano la verità, ma non hanno mai accettato la sfida a cercare questa verità. Non sono alla ricerca di capire, comprendere per credere. Semplicemente vogliono rimanere impenitenti. Non vogliono vedere la verità. Resistono alla voce interiore dello Spirito e della chiamata di Dio, ma si aggrappano a folli argomenti. E a volte, forse, per qualcuno, si accontentano semplicemente di allontanarsi dalle cose sbagliate del mondo. Ma Cristo rimane escluso dalle loro vite. Infatti non faranno la sua volontà e così semplicemente rimangono contro Cristo. Anche come credenti possiamo avere lo stesso combattimento, non ne siamo esclusi. Anche come credenti possiamo dare voce a un cuore folle e che desidera rimanere impenitente. Quale risposta dà il tuo cuore alla verità di oggi? Sta lottando contro la verità di Dio? O sta ascoltando altre voci e non sta cercando la verità? Il cuore che batte per Gesù non rimane impenitente a lungo. Si arrende a Cristo, alla sua opera, alla sua giustizia, all'azione che dello Spirito Santo che agisce per convincerlo e si piega per ricercare la volontà nella propria esistenza. Cosa faremo con la verità di oggi? Ci arrenderemo o combatteremo contro di essa? Preghiamo. Signore, quest'oggi abbiamo visto quanto gli uomini desiderano rimanerti lontani. Nonostante le evidenze del passo, nonostante le evidenze della verità, nonostante l'azione dello Spirito nel cuore delle persone, abbiamo visto come questi farisei volevano semplicemente rimanere quello che erano. E Signore, anche nella nostra vita ci siamo trovati di fronte a queste situazioni e ancora ci troviamo come tuoi strumenti di fronte a persone che vogliono resistere contro di te. Signore, ti chiediamo pietà per queste persone, così come i nostri cuori un giorno hanno ceduto, ti chiediamo che tu possa operare affinché questi cuori impenitenti possono diventare dei cuori nuovi, non dei cuori di pietra, ma cuori di carne secondo le tue promesse. Signore, che la verità del Vangelo non è una verità scientifica dimostrabile come un esperimento di qualcosa. È qualcosa che suona dentro il cuore delle persone e ti chiediamo che questa chiamata possa essere una chiamata efficace affinché, Signore, possano essere strappati, Signore, da un destino di perdizione. Ma anche, Signore, come figli di Dio, che i nostri cuori possano essere dei cuori arrendevoli, plasmati dall'evidenza. Signore, perdona tutte le volte che pur conoscendo tante verità, contiamo a lottare ogni giorno. Perdona Signore, l'impenitenza, Signore, come tuo popolo e come tuoi figli. Signore, usa qualsiasi strumento per condurci a fare la tua volontà. Ti chiediamo questo, Signore, a lode e gloria del tuo nome. Amen.